Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento, e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai: se avessi anch'io fatto il mio dovere? Se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.
La spesa ai tempi del Covid. esci la mattina alle 7 e non lo sai quando rientri. Saluti tutti, fai la cazzata di partire da casa con guanti e mascherina già indossati per una veccia intralci dopo. Amo, dove vai? Vado a fare la spesa al Covid. Dove? Al Covid, al supermercato, insomma. Ce l'hai la lista della spesa? Ce l'ho sul telefono. Ce l'hai l'autocertificazione? Ah, già, è vero. E allora, rilevate la mascherina, rilevate i guanti, compila l'autocertificazione, ribardate un'altra volta e parte. In ascensore già te sappannano gli occhiali, ma non li puoi toccare con i guanti, se no te infetti, ci hai già spinto il piano terra. Resisti, trovi la macchina, sali e t'avvii. Al supermercato già c'è sta la fila, pia il carrello e la cominci a seguire per arrivare in coda. Fai il giro di 8 palazzi e trovi la coda. Sei partito da Monteverde e te ritrovi alla Magliana. Arriva il vigile. Mi faccia vedere l'autocertificazione. Tenga. E il vigile mi fa. Ma lei è de Monteverde. Che vi ha fatto la spesa al Carrefour alla Magliana? Sa che è in fallo? No, ma questa è la fila del Conad de Monteverde, c'ho pure il carrello. La fila dura 2 ore, tutti in guanti e mascherina. Paradossalmente, mo che non c'è traffico e l'aria è pulita, la gente va in giro con la mascherina. Pure si sta a 3 metri di distanza. Le mascherine se le leveremo quando tornerà lo smog. Fateci caso. Nel mentre te passa di fianco pure qualche runner. Pure qualche runner che fino a ieri era un falso invalido e oggi magicamente si riscopre podista. Il tempo non passa mai, ma tu scegli il telefono che te tiene compagnia. E allora apri Instagram, Facebook, YouTube, Netflix, Sky Go, Shazam, Badoo, WhatsApp. Dove nella chat del carcetto sti giorni è in tripudio di pornografia, come gli altri giorni d'altronde, va? Verso l'ora di pranzo arrivi all'ingresso. Giusto un tempo perché il telefono ti sei scaricato, ma te sei furbo e hai cronometrato bene i tempi. Posi al telefono, entri, ti serve la lista della spesa, prendi il telefono, ma è scarico. Che dovevo prendere? Perché sto qua? Chi so? E mo che faccio? A schemi ormai saltati, vai a intuito e spirito di sopravvivenza e inizi a raffare cose a caso. Guardi, guardi che quello è l'estintore, te urla la commessa, te suda il volto, te sudano le mani, te sappannano gli occhiali, te vorresti grattare la fronte ma devi seguire il protocollo, così lasci che la goccia di sudore te si sparmi sull'occhiale. Hai riempito il carrello di tutto il necessario per la sopravvivenza. Birre, arachidi, pistacchi, patatine, uova di Pasqua, pizza, affettati, patatine, carta igienica, ma pure un po' di verdura a caso, pane, una bistecca, il sapone. Arrivi alla cassa, finalmente si scorre, la fila sta di fuori, mica dentro, pii, paghi e porti a casa. Sono le 15, i fici hanno fame. Tu moglie te sta aspettando con le mani a brocca, il telefono era spento, era irraggiungibile. Te becchi il cazziatone del ritardo e pure quello della spesa. Ma che è sta roba? Ma che hai preso? Che giustifichi da uomo. C'era solo questo. E ste estintore? Stava in offerta.
Eccoci, ben trovati a tutti. Questa è una nuova puntata di Odio gli indifferenti. In queste giornate in cui comunque siamo obbligati a stare dentro casa, reclusi, come si usa dire in questo periodo, agli arresti domiciliari, io mi auguro che Odio gli indifferenti sia per voi una buona compagnia. Con questa puntata cercheremo innanzitutto di trattare il tutto con leggerezza. Anche questa volta parleremo in maniera molto così informale del coronavirus, visto che ormai è argomento che non possiamo dimenticare. Poi naturalmente vi proporremo documenti audio tratti da film, da letteratura. In questa puntata daremo molto spazio alla lettura, e cioè nel leggere dei testi provenienti dal web che hanno comunque una loro particolarità, una loro caratteristica. Io ringrazio sempre il web perché le trasmissioni di Odio gli indifferenti, senza il web, senza la genialità di molte persone, sarebbe molto molto più difficile. In questa puntata, peraltro, cercheremo anche di farvi ascoltare i contributi audio di persone un po' da tutta Italia che raccontano i loro giorni, come vivono le loro giornate all'insegna del coronavirus. Insomma, in qualche modo cercheremo di essere, non so, originali spero, interessanti spero, divertenti anche, perché no? E comunque mi auguro che tutta questa miscela alla fin fine sia un qualcosa di vostro gradimento. E prima di cominciare, una cosa volevo leggervi, che riguarda la politica. Oggi noi tratteremo poco la politica, ma questa cosa voglio leggervela perché è un affresco di come in Italia funzionano alcune cose. Il post, questo è un post di Facebook, recita così. TGR Leonardo ha dovuto preparare una puntata per spiegare che il coronavirus non c'entra nulla con quello creato in laboratorio, di cui si parla nel famoso servizio del 2015. Un premier in piena emergenza sanitaria ha dovuto perdere del tempo per smentire la suddetta minchiata perché nel frattempo era diventata virale, grazie a quei due capi partito che utilizzano ogni pretesto possibile per muovere greggi di analfabeti funzionali nella speranza di racimolare due voti in più. In questi giorni si discute molto di quanto siano giustificate le restrizioni che stiamo accettando per fermare il contagio e c'è chi propone di tracciare le nostre posizioni tramite i cellulari per controllare i nostri spostamenti. Perché allora non proporre anche delle sanzioni per quei personaggi pubblici che diffondono volutamente notizie false o che semplicemente non verificano attentamente ciò che pubblicano? In questo momento una bufala condivisa da migliaia di persone può costare vite umane. Nessuno può punire il signor Rossi, laureato all'Università della Vita, se condivide una minchiata sui social network per farla leggere ai suoi 12 amici. Ma chi può mostrare a milioni di persone quella minchiata in questo momento diventa un soggetto pericoloso per la comunità. È censura? Sì, nel senso più nobile del termine.
E questo testo che vi ho appena letto proviene dalla pagina Facebook di Fabio Salamida.
Ed ora, Odio gli indifferenti va ad iniziare.
Mi chiamo Alessandra. Abito a Napoli, sono del 1958. Non è la solitudine quella con cui faccio i conti in questi giorni, a quella sono abituata. Forse mi pesano un po' le assenze, senza nessuno che ti chiede come stai, e fa un po' strano. E il tempo, il padrone assoluto, e lo spazio. E mi piace vedere tutto questo spazio attorno a me, i miei confini che difendo sempre con tanta cura, sempre più dilatati, più lontani. Non mi dispiace. Ho il tempo di farmi domande. Lo ammetto, io sono una privilegiata. A parte i problemi economici aggravati da questo momento, le poche persone che amo stanno bene. Io ho il tempo di mettermi in discussione. Mi assolvo, mi condanno. Questa solitudine voluta, cercata, subita, io non lo so. Però questo momento mi mette di fronte a una serie di domande. Non ho molto da perdere per me stessa, intendo. Potrebbe essere un addio alla vita da un momento all'altro, non possiamo saperlo. Oppure un inizio nuovo per questo dopo cubitale che abbiamo davanti agli occhi, come la carota, l'asino. E in questo tempo, questo spazio che mi separa da questo dopo, mi concedo il lusso di rivedere con amore tutto quello che è successo fino ad oggi. E già la parola amore è una grande novità. E non voglio avere paura, non mi interessa avere paura. Voglio soltanto capire che cosa sta succedendo e come vi può servire.
A causa del coronavirus sei costretto alla quarantena, ma hai una scelta. Preferisci A. stare a casa con moglie e figli, o B.
B. B.
E comunque, un'altra cosa che volevo dire, appena uscita la comunicazione ufficiale, per tutti i mariti che vogliono c'è un modellino per fare una richiesta. Viene un'equipe a casa con medici e anestesisti, te sedano e te lassano 14 giorni sedato, in modo che possa portare la quarantena con figli e moglie da casa. Un modulo è scaricabile su Prusito. www.manchicanequarantenadacasa.it.
Sì, c'è anche la massa cosa, però per sta sfuggita di mano, oramai è psicosi. Carcola, io stavo a far 107, ho tossito forte per coprire una scoreggia, ora mi stanno a portare lo Spallanzani, ve faccio sapere poi.
Entrambe voi due, dove stiamo andiamo?
Qual è il soggetto?
Provi a dare delle spiegazioni, maresciallo, guardi che siamo bravi ragazzi, stiamo tornando a casa.
Lascia stare chi siete, chi non siete, che anche noi non abbiamo il tempo di stare qua a tergicristallare. Forza!
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. su www.dallapartedeltorto.org.
Buongiorno, sono Alessia da Zola Predosa in provincia di Bologna. Noi siamo in quarantena dal 9 di marzo. Praticamente sono tornata al lavoro il 9 pomeriggio e poi non sono più uscita. Con fatica sto facendo rispettare ai miei figli, soprattutto quelle che sono le regole, ai quali, devo dire la verità, con molto senso civico si stanno attenendo in tutti quanti i decreti che sono entrati in vigore dal 9 in avanti, non uscendo più, non frequentando più posti affollati, ma stando in casa, studiando online come fa il 99,9% degli studenti italiani. E niente, questa quarantena mi ha fatto capire una cosa fondamentale, che nessuno è tutelato sul posto di lavoro, che le aziende continuano a stare aperte, anche quelle che non erogano dei servizi indispensabili per, diciamo, passare questo periodo, che mi sembra assurdo che i sindacati si siano dovuti mettere di mezzo per far rispettare quelli che sono i diritti dei lavoratori in una situazione così drammatica come questa, come se non ce ne fosse, come se non avessimo già abbastanza problemi. Che mi sembra assurdo che ci sia della gente che fa così fatica a rispettare quelle che sono le regole di sicurezza per la propria salute e per quella degli altri. E ciò però mi fa anche capire quelle che sono le persone che avrò voglia di continuare a frequentare, a vedere, e quelle con le quali avrò ancora piacere di dividere del tempo, e condividere, scusate, del tempo. Mi fa anche capire che alla fine possiamo rinunciare a determinate cose che non sono indispensabili, magari cose piccole, però mi fa capire che ci sono delle persone invece alle quali non posso e non voglio rinunciare. E ti fa capire come sono fragili i legami familiari, genitori figli, moglie e marito, perché comunque una convivenza forzata, sotto stress, con dei deviati così forti, mette a dura prova anche i legami più stretti e più forti, o che tu pensavi fossero così stretti e così forti. E mi fa capire che questa sarà come uscire da questo tipo di esperienza, come uscire da una guerra, dove ci sarà tanto da ricostruire, tanto da rifare, da rimboccarsi le maniche e testa bassa e ricominciare da zero. E che abbiamo però la fortuna di non trovarci tutto quanto distrutto, almeno di continuare per alcuni di noi ad avere un tetto sulla testa. E però mi fa anche capire quanto inutili e quanto fragili siano le nostre istituzioni, il nostro governo, incapaci di sostenerci in un momento così difficile. E mi fa anche capire invece che c'è davvero tanta brutta gente in giro che se ne frega e continua la loro vita in barba tutto al massimo dell'egoismo, però che c'è anche tanta gente che è pronta a sacrificarsi e a tendere la mano per aiutare gli altri, tanti medici, tanti infermieri, tanti volontari che tutti i giorni si prendono cura delle persone. E mi fa capire che forse da una cosa come questa è vero che le epidemie o le pandemie servono per rafforzare determinati legami sotto tutti i punti di vista, sociali, lavorativi, affettivi. E servono anche però per cancellare quelli che poi forse così forti o fondamentali per noi non lo fossero. Grazie a tutti.
Tua, sono romani e non milanesi, ma hai letto sotto? Cesimo, l'autista del Totocalcio ha ieri sera dichiarato di aver sentito distintamente proferire la seguente imprecazione. Ai, oddio, mannaggia la zozza.
E invece, bang, tutte le volte a botta in testa.
Sì, è una bella piaga quella dei minorenni che lavorano. Ma è una bella piaga pure quella dei maggiorenni che non fanno un cazzo.
Devo anche dire che la prostituzione deve essere libera, perché in un paese che va a puttane è impossibile che non si possa andare a puttane.
Abbiamo se Roma e abbiamo se l'amore, prima che lo faccia qualcun altro.
Mentre il mondo combatteva, io resistevo chiuso in cantina solo. Senza luce, senza acqua, sempre vino, solo vino.
Ed è uscito quando è finita la guerra?
No, quando è finito il vino.
Ah.
ed ora un'altra di quelle piccole perle provenienti dal web. Dunque, da quel che si legge in giro, al momento la situazione è la seguente. Quelli che stanno a casa ce l'hanno con quelli che escono, mentre quelli che sono costretti ad uscire ce l'hanno con quelli che possono rimanere a casa. Quelli con i bambini ce l'hanno con quelli con i cani, perché i cani possono uscire e i bambini non possono farlo. Mentre quelli con i cani ce l'hanno con tutti quelli che ce l'hanno con loro, perché portare fuori il cane è la cosa più noiosa di avere un cane e ne farebbero volentieri a meno. Quelli che non fanno sport ce l'hanno con quelli che vanno a correre, perché se mi rompo i coglioni io è giusto che te li rompa anche tu, a prescindere da quanto la tua attività in solitaria possa essere pericolosa. Quelli che si rompono i coglioni ce l'hanno con quelli che si divertono sui balconi, e quelli che si divertono ce l'hanno con quelli che gli rompono i coglioni. Quelli che non fumano e non giocano ce l'hanno con quelli che affollano le tabaccherie, e quelli che affollano le tabaccherie ce l'hanno con quelli che vanno al supermercato due volte al giorno, che a loro volta ce l'hanno con quelli che escono con il cane, che a loro volta ce l'hanno con il cane che peraltro comincia ad annusare la primavera e non potendosi sfogare al parco, come faceva fino a ieri, di solito si sfoga con un divano, con un cuscino e a volte con la gamba di qualche umano. Poi ci sono quelli che ce l'hanno col governo, col marito, con il papa, con il vicino, con l'euro, con l'Europa, con gli scienziati, con la Cina, con i lombardi, con le sardine, il circolo del tennis, la televisione, le dame di San Vincenzo. E un po' ce l'hanno anche con il virus. Ma quello, siccome reagisce malissimo, è meglio non stuzzicarlo.
Dal diario di Frate Notizia. Oggi fu giorno di letizia per lo convento e per li frati tutti, che giù nel bosco ci recammo uniti a tagliar legna dagli alberi insecchiti. Avanza come suole Cimabue, che se una cosa fa, ne sbaglia due.
Cimabue, Cimabue, fai una cosa, ne sbagli due.
Ma che cagnara, sbagliando si impara.
Andammo alla ricerca in 22. E quando ritrovammo Cimabue, frate priore, che è un intenditore, tirò fuori un liquore al mondo raro. Così nacque Don Bairo, l'uva amaro.
Don Bairo!
Anno di grazia 1452.
E Don Bairo l'uva amaro.
Quindi amici, sia lampante, stare attenti, è l'importante. E perciò ecco per cosa... Anzi, mo lo dico in prosa, state attenti che sul vostro impermeabile ci sia il marchio Scala d'Oro, il marchio che la Rodiatoce concede solo alla produzione tre volte controllata. Un impermeabile idrostop Terital è elegante e perfetto dall'orlo al colletto, perciò sempre attenti al marchio Scala d'Oro. che controlla, ben si sa, la buona qualità.
Patente, per favore.
Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
È un grosso rischio.
Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
Stop!
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Dicendo, è posso dire che è imbarazzante? C'è un momento nel quale la propaganda e anche così lo spot diventa veramente imbarazzante. E io credo che Salvini, questa è una gaffe, anche voglio dire abbastanza così
grossolana, diceva.
Sì, grossolana, e anche insomma, stiamo parlando di questioni che riguardano la salute di tutti.
Senza allarmismi, con una unità del governo, io credo del paese, necessaria per affrontare questo momento, con un fastidio al quale non voglio dedicare neanche troppo tempo, per quegli sciacalli che inventano posizioni strane che non aiutano ovviamente le persone e la discussione tra di noi a stare composti come si deve stare composti in un momento dove dobbiamo aiutarci tutti. Certo, penso soprattutto a Salvini, perché si sta veramente comportando da sciacallo. E devo dire che per chi aspirerebbe ad avere un ruolo istituzionale di alto livello, beh, dimostra proprio di non essere all'altezza, non solo per ragioni politiche. Grazie.
Quanto è contento di non vedere più Salvini seduto su quella poltrona che prima ha citato, lei personalmente?
Io sono per rispettare sempre gli avversari. Quando uno passa dal 7-8% al 34%, beh, merita rispetto. Dopodiché questo non significa che non possiamo sfottere Salvini e non significa che non dobbiamo introdurre una discriminante estetica quando si fa un governo.
In che senso?
Nel senso che se vuoi fare il ministro ti devi vestire da cristiano, non da uomo di Neanderthal.
Beh, simboli cristiani ne ha tirati fuori. Come? Simboli cristiani ne ha tirati fuori.
Ma quelle sono palle propagandistiche. Sto parlando di un'altra cosa.
Vestiti da poliziotto, divise.
All'interno e stare a ballare con una sgallettata quando suonano l'inno d'Italia, ma stiamo scherzando. Noi veniamo da un decennio di imbecillità diffusa in questo paese, di violenza del linguaggio, di banalizzazione. Qui la responsabilità principale delle 5 Stelle. Onestà, onestà, salti in piazza, vaffa a tutti quanti. So pure io che è molto più comodo, vede, anziché vestirsi da grigi burocrati con la cravatta appesa al collo come un pendaglio, è molto più comodo.
Quindi meglio
stare
Salvini.
Senza giacca. È meglio Salvini se fa il libero cittadino, se fa il governante di un grande paese di 60 milioni, si deve vestire come Dio comanda, o no?
Ebbene sì, finalmente è tornato anche lui.
Madonna mia, che ansia terribile.
Tornato chi?
Sto cazzo!
Vinci chi?
Una beata minchia!
Indovina chi?
Sto cazzo!
Stiamo parlando del...
Non me lo di!
No, te lo devo di.
Stiamo parlando del Vinci Salvini!
Chi maroterca?
Iscriviti subito!
Tu si scema, tu stai diventando...
Più mi piace metti ai post sulla mia pagina Facebook, più veloce sei,
più punti accumuli.
Di aver pestato il cervello più e più volte.
Quest'anno fai punti anche con i tuoi like su Instagram.
Sei proprio un ragazzino, pieno dei complessi, pieno dei paure.
E fai punti anche su Twitter con i tuoi like e i tuoi ritweet.
Andiamo bene, proprio bene.
Cosa si vince? Soldi? Zero.
Ma allora perché vieni a rompere i coglioni?
Ogni giorno un post con la tua foto che diffonderemo ai 6 milioni di amici.
E ci si pulisca il culo! Vabbè!
E addirittura per i più fortunati, addirittura una chiacchierata al telefono con me.
E sti cazzi?
Con i vincitori delle classifiche settimanali ci incontriamo di persona.
Uno la tragedia le accetta, ma una serie, fatemelo dire, di stronzate, una dietro l'altra, beh, guardate, una cosa inconcepibile, inammissibile.
Anche questo video avrà tutti contro. E i giornaloni, intellettualoni, professoroni, analisti, sociologi.
E cileni, rodesiani, tedeschi, inglesi.
Aiutaci a diffondere la nostra idea di Italia, di Europa e di futuro.
Il pernaccio può essere di due specie, di testa e di petto. Dico, nel caso nostro li dobbiamo fondere, deve essere di testa e di petto, cioè cervello e passione. Insomma, Pernacci, che facciamo a questo signore deve significare tu sia schifezza, l'uombana. Mi spiego.
Volgarità, ve dico io che cos'è la volgarità. No, te lo dico subito. La volgarità è coloro che mentono al cittadino. La volgarità è la finta bonomia. Queste sono volgarità. Io, se mando a fanculo uno, certo. dimmi te la parola stronzo quale sinonimo.
Ma no, ma nulla.
Non dà sinonimi, ma perché no. Se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni, gli devi di stronzo.
Brava.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Ciao a tutti,
io mi chiamo Edgarda Gulino, vivo a Napoli, però momentaneamente sono in Calabria. Allora, testimonianza di questi giorni particolari, è il minimo che si possa dire, situazione straordinaria. È una quarantena, non si sa poi quanto tempo possa durare questa quarantena. Come poter cercare di non pensare, voglio dire, in maniera stressante. Semplice, spegnere la televisione. Questo non mi è stato consigliato da mio padre, che è un medico del 38, quindi vecchia scuola napoletana, dove praticamente lo stress è l'anticamera della malattia, perché insomma è una mina del sistema immunitario, e quindi ovviamente uno che fa, insomma. Quando uno dice, le persone che hanno un certo umore, insomma, la prendono bene, eccetera, eccetera, le persone che invece così, ecco, la situazione vale lo stesso, non è che siamo cambiati. Quindi spegnete la televisione, io l'ho spenta, va tutto ok, non è cambiato niente, sto in casa, ma con la televisione spenta. Cosa mi piace fare? Leggere. Ho letto una antologia di poesia bellissima, si chiama, o per me insomma, Planetaria, 27 poeti del mondo nati dopo il 1985, per cui giovanissimi, una cosa che io non avevo mai letto. Tra l'altro poi mi sono andata a documentare e insomma ho scoperto delle voci nuove, perché insomma pensare che ci fossero delle voci di giovani. Ma io dico anche, c'è stata la giornata insomma della celebrazione del cinquantennio della giornata della memoria internazionale della poesia, e quindi perché non incontrare Ungaretti, scusatemi, Caproni, Luzzi, insomma quello che volete, non, io piacciono a me questi, poi insomma. E poi, ma non lo so, i film, c'è da fare un mens sana in corpore sano, aprire le finestre, areggiare, tante arance e mandarini, ciao a tutti, ciao!
Gennaro a Forcella, Vico Zuroli, Gennaro a Forcella, Fitto Cinese Catus. Per non fai fila e fila a posta agli uffici pubblici, o cinese costa 15 euro, o cinese Catus. Se uno vuole stare libero in metropolitana, in pullman, o cinese costa 50 euro. Se uno trova il ristorante affollato, o cinese costa 70 euro. Gennaro a Forcella, Vico Zuroli o cinese Catus, a vostra disposizione.
Ed ora, ragazzi miei, vi racconto una storia. La storia di Rudiberto Spazziconi. Qualcuno si chiederà, e chi sarebbe costui? Ascoltate la storia e capirete. Di Rudiberto Spazziconi, un ciabattino di mezza età con idee bolscieviche. Nei lontani anni 70 era uso molestare le donne anziane, e quando le importunate gli dicevano: Rudiberto, cavoli, non si fanno queste cose, lui, con occhietti furbi e il tono della voce cordiale ma al tempo stesso scocciato, rispondeva: accidenti, perché no? Ma se da tanto tempo lo fa anche Cordimiro Ciprulli, di Colonnato Tricase, perché io non posso farlo? E noi eravamo lì ad assistere ai frequenti siparietti che si verificavano tra il Rudiberto Spazziconi, perennemente pervaso dai suoi incontrollabili desideri morbosi, il quale con espressione lucifera e divertita godeva nel molestare le anziane donne, nel palpeggiarle, e quest'ultime non facevano altro che lamentarsi di questa faccenda, tra di loro e con chiunque incontravano. Ma insomma, è un vero scostumato, non ha rispetto per nessuna di noi, disse Rachele, una vispa signora che si avviava a compiere 80 anni, cui fece eco Mariella, l'anziana segretaria dello studio medico del paese. È sfacciato, non si vergogna di nulla. Ogni volta che viene allo studio medico, prima di andare a sedersi tra gli altri pazienti in attesa, con una scusa qualunque, si avvicina alla mia scrivania, mi si struscia addosso guardandomi con quel suo sorrisetto sfrontato e chinandosi poi verso di me mi borbotta un qualcosa di cui non capisco mai una parola che è una. È incredibile poi che se ne freghi altamente di quello che pensa di lui e dei suoi modi la gente che in sala d'attesa lo vede comportarsi in tal maniera. È veramente odioso. E dopo qualche tempo, su questa storia, un po' tutti in paese si ponevano la stessa domanda. Ma chi diavolo era questo Cordimiro Ciprulli, nominato dallo Spazziconi? Fatto sta che una mattina una delegazione di donne stanche di questa situazione decise di prendere il pullman per Colonnato Tricase, il paese limitrofo a loro, alla ricerca di questo signor Cordimiro Ciprulli. Una volta arrivati a Colonnato Tricase chiesero informazioni su di lui, ottennero quindi l'indirizzo della sua abitazione, ma soprattutto vennero al corrente del fatto che era un intellettuale anarchico, da tutti e da tutte ben voluto, per la sua gentilezza, per i suoi modi particolarmente affabili, per la sua convivialità. Comunque ignaro del motivo della visita di quelle sconosciute, come forma di galanteria il Cordimiro fece accomodare le donne e offrì loro del tè e dei pasticcini. Parlava del più e del meno e con toni cordiali. E mentre si muoveva tra le poltrone su cui aveva fatto accomodare le donne e chiedeva quanto zucchero volessero, se latte o limone, quale tipo di pasticcini, e sistemava meglio i tovagliolini disposti ordinatamente a destra del sottopiatto delle loro tazze, il Cordimiro colse l'occasione per elargir loro palpeggiamenti vari, carezze alla base della nuca, tra i capelli, sulle spalle, quando non sui seni. Questi suoi modi produssero una leggera irritazione tra le donne, le quali iniziarono a scambiarsi sguardi di stupore, di cui lui parve non accorgersi nemmeno. E ad un certo punto il signor Cordimiro smise di parlare del più e del meno, e le donne vennero al dunque. Entrarono nel vivo dell'argomento principale, ed una delle tre chiese: «Signore mio, lei non conosce nessuna di noi. Eppure non ha esitato nemmeno per un momento nel metterci impudentemente le mani addosso e senza minimamente preoccuparsi del fatto che noi lo volessimo o meno. Ma non le pare di essere oltremodo maleducato nel trattare così le donne?» Il Cordimiro accavallò le gambe, sorrise bonariamente e, alzando dinanzi a sé il bicchiere pieno di vino rosso che s'era versato mentre preparava il tè, guardò tutte le donne, una ad una, e fissando il liquido rosso nel bicchiere che stringeva nella mano, con tono pacato rispose loro: «Mie care signore, ma se lo fa lo stimatissimo signor Rudiberto, un bolscevico che ha per sua caratteristica principale un rigore morale incalcolabile, perché non posso farlo io che sono, fin da quando ero uno scolaretto, un cultore della libertà?»
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Io sono Giuseppina e chiamo da Semini, provincia di Cagliari. E non vivo qui, ma i miei genitori sono a Carloforte e mio fratello è a Roma. Vivo con mio figlio. E cosa in questo periodo, che cosa facciamo? Io faccio la casalinga ad interim e lui mi dà una mano. Volevo leggervi come affrontiamo questo periodo, due righe soltanto, per farvi capire. Io sono una trecchiana e il mio spirito di trecchiana mi ha spinto a scrivere questo. Diario del Capitano, data astrale 25 marzo 2020. I componenti dell'equipaggio, nonostante la quarantena forzata sull'Enterprise, svolgono ciascuno le loro mansioni. La velocità a curvatura è al momento sospesa e i giorni e le notti seguono la rotazione terrestre. Sono anche molto in pensiero per il mio paese, Carloforte, che non ha un presidio medico, non ci sono ospedali e l'isola è un'isola piccola e rimane isolata. E vi saluto con queste parole che ha inviato il mio sindaco, il sindaco di Carloforte. Ma siamo sicuri che la nottata da passare non sia questo mondo storto a cui siamo così smaniosi di tornare? Ciao a tutti e andrà tutto bene. Ciao.
Gli indifferenti.
Una voce imponente, senza parola, ci dice ora di stare a casa, come bambini che l'hanno fatta grossa, senza sapere cosa. E non avranno baci, non saranno abbracciati. Ognuno dentro una frenata che ci riporta indietro, forse nelle lentezze delle antiche antenate, delle madri. Guardare di più il cielo, tingere d'ocra un morto, fare per la prima volta il pane, guardare bene una faccia, cantare piano piano perché un bambino dorma, per la prima volta stringere con la mano un'altra mano, sentire forte l'intesa, che siamo insieme, un organismo solo, tutta la specie la portiamo in noi, dentro noi la salviamo. A quella stretta di un palmo col palmo di qualcuno, a quel semplice atto che ci è interdetto ora, noi torneremo con una comprensione dilatata. Saremo qui, più attenti, credo. Più delicata la nostra mano starà dentro il fare della vita. Adesso lo sappiamo, quanto è triste stare lontani un metro.
Anche questa puntata è giunta al termine. Naturalmente Odio gli indifferenti si augura di avervi fatto passare un buon tempo. Si augura di avervi intrattenuto nel migliore dei modi. E naturalmente vi attende per la prossima scoppiettante puntata.
Giuseppe, ex pugile. Io, se domenica scorsa stavo a Milano, è per via dell'omonima partita. E sempre Forza Roma.
Maresciallo, con questo sono addirittura 12 i pregiudicati che stavano alla partita.
Scusi, vero, se mi permetto, ma solo 12 su quasi 1000 tifosi romanisti è una percentuale di pregiudicati irrisoria. Oh, tra i laziali è molto maggiore.